Le 8 e 35 minuti aspettando il giorno delle locuste con The Logical Song e i Super Tramp. Tramp, mi raccomando, non Super Trump che sembra Super Donald, quell'altro. E insomma, ci siamo capiti. Tra poco il professor Di Stefano. Ci siamo sulle note di The Logical Song, Radio Popolare Popolare Network, le 8 e 39 minuti del mattino in questo momento, quando passiamo dai Super Tramp al Super Andy. Buongiorno al professor Andrea Di Stefano.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno. L'ultima puntata, non so se ti rendi conto.
Ah, già è vero, perché venerdì è già, cos'è, il 25?
Sì, 18 più 7, a casa mia si fa 25.
È il Santo Natale a casa sua, i conti non si sbagliano, caro professor Di Stefano. Per oggi Super Andy, tra l'altro mi veniva in mente, mentre le davo del Super Andy, che c'era già stato Super Andy, non so se lo ricorda, era un film che aveva fatto Andy Luotto.
Super miseria,
aveva fatto Super Andy e poi aveva fatto anche Tarzandi.
Andiamo bene.
Le è piaciuto per la Tarzandi, Sono quelle battute che piacciono a Tommaso, il mio bimbo di 6 anni, e a lei, queste qua.
Francamente, tra Andy e Andy Luotto non è male, insomma.
Non è male, non è male.
No.
Vabbè, direi che è un buon viatico per cominciare.
Per Natale, dai.
Sì, per Natale siamo tutti più spiritosi. Senta, direi che è un buon viatico per andare in sigla e cominciare una nuova puntata, l'ultima di questo 2020.
L'ultima di questo 2020, esatto.
Annunci lei la sigla.
È ora il giorno delle locuste.
Sì, ma così sembra Marina Morgan. Lo faccia un po' come lo farebbe Mattarella nel discorso di Capodanno.
Mattarella, ma e come pensi che lo farebbe Mattarella?
Ho capito, in modo più articolato.
Nel senso di responsabilità che ci deve contraddistinguere, ascoltiamo il giorno delle locuste.
Bravo, così, così, andava bene, bravo.
Grazie.
E allora, eccoci qua con il senso di responsabilità che tradizionalmente lo contraddistingue. Il professor Andrea Di Stefano è pronto per una nuova puntata del Giorno delle Locuste. E partiamo, non vedi che siamo partiti già, dicevo una vecchia canzone di De Gregori, ma invece noi partiamo da una fascinazione. È una fascinazione che tutte le famiglie italiane hanno sempre avuto. Quando andavano a fare il viaggio a Londra, si mettevano lì davanti a Buckingham Palace e che cosa guardavano?
Non so cosa guardavano.
Davanti a Buckingham Palace. No, davanti a Buckingham Palace guarderanno Buckingham Palace, non il Big Bang, se no. Se no erano davanti al Big Bang. Guardavano il cambio della guardia. Cosa c'è? C'è di più affascinante? Milioni di famiglie nella storia affascinate dal cambio della guardia. E proprio dal cambio della guardia oggi partiamo, non quello di Buckingham Palace, ma il cambio della guardia alla Casa Bianca sul fronte economico. Scrive in testa alla scaletta oggi il professore: il cambio della guardia alla Casa Bianca sul fronte economico si vede, che sono un po' come quelle pubblicità del pulito, no? Quando c'è lo straccio passato davanti.
Però io qui mi riferivo alle dichiarazioni ufficiali della Federal Reserve, si vede nel senso che sono scritte lì, ecco, nel testo. Fa un certo effetto vedere appunto che il comitato della politica monetaria della Federal Reserve nell'annunciare che mantiene fermi i tassi di interesse allo 0,025%, praticamente a zero, e che li manterrà fino al 2023. In questo documento si dice appunto che si proseguirà nell'aumentare gli acquisti di titoli di Stato a un ritmo di 80 miliardi al mese e titoli delle agenzie garantite dallo Stato federale statunitense al ritmo di 40 miliardi, quindi ben 120 miliardi di dollari al mese. Quello che è interessante è il virgolettato che segue: fino a quando non saranno stati realizzati notevoli ulteriori progressi negli obiettivi della massima occupazione e della stabilità dei prezzi. Questa è una novità rilevante per un documento ufficiale della Federal Reserve e sicuramente imputabile al cambio al Ministero del Tesoro che è stato di fatto già realizzato, anche se sappiamo che dal punto di vista formale bisognerà attendere il 20 di gennaio e poi l'approvazione da parte delle commissioni parlamentari statunitense, Camera e Senato, della nomina del ministro del Tesoro, anzi della ministra del Tesoro degli Stati Uniti, la Janet Yellen, di cui avevamo già parlato un paio di settimane fa. Un cambio molto rilevante nella politica monetaria, perché legare gli acquisti di titoli, il quantitative easing, all'andamento dell'occupazione, effettivamente è la prima volta in tanti anni che non si vede un'affermazione di questa natura, con questo taglio, e soprattutto scritto in un documento ufficiale di quella che a tutti gli effetti è la principale banca centrale al mondo. I numeri che accompagnano poi le valutazioni della Federal Reserve sul proseguimento del quantitative easing: il PIL degli Stati Uniti quest'anno dovrebbe scendere solo, diciamo noi, non lo dicono loro, del 2,4%, la previsione a settembre era del meno 3,7%, il 2021 dovrebbe vedere un rialzo del 4,2%, e qui c'è un leggero incremento dal 4% dalla precedente previsione, e poi 3,2% nel 22 e 2,4% nel 23. Il tasso di disoccupazione, che a questo punto diventa quasi il punto di riferimento per le politiche monetarie, quest'anno dovrebbe fermarsi al 6,7%, un punto in meno di quanto era previsto a settembre. A settembre si prevedeva un 7,6%, poco meno di un punto in meno, il 5% nel 2021 e poi a scendere negli anni successivi. Quindi non è facile capire come questo quantitative easing possa tradursi poi in un incremento occupazionale. Qui molto conterà nelle politiche che verranno messe in campo proprio dal Ministero delle Finanze statunitense e dalle scelte che farà l'amministrazione Biden. Però mi premeva segnalare questo cambio come dire, di indirizzo che potrebbe condizionare e non poco anche le scelte della BCE. Ricordiamo che proprio una settimana fa avevamo segnalato il tweet della Christine Lagarde, entusiasta che il cambio della guardia e ricca di, come dire, di osservazioni importanti sul peso e ruolo della sua amica Janet Yellen in quanto ministro del tesoro.
Le confesso di essere un po' stordito da tutti i numeri che ha fatto. A un certo punto sembrava quasi Zaia, ma al contrario di Zaia lanciava i numeri che cadevano perfettamente nella loro casella uno dopo l'altro in magica armonia. Ha citato l'orizzonte temporale del 2023. La domanda naturalmente è se ci sarà un 2023. Ha sentito ieri l'immunologo Le Foche che ha detto se il coronavirus avesse avuto due tacche in più non ci sarebbe più l'umanità. Ma noi, più che nell'immunologo Le Foche, professor Di Stefano, diciamolo agli ascoltatori, crediamo in quell'umanista di Albano che aveva detto l'uomo ha distrutto i dinosauri, distruggerà anche il virus.
Sì, adesso addirittura millenaristi e
no, però
il futuro dell'umanità direi che non ci appartiene questa impostazione.
No, no, ma infatti le dicevo esattamente il contrario, di dire forte e chiaro io credo in Albano.
No, io non credo in Albano.
Non credo in Albano.
No, in Albano francamente no. Adesso, posso credere in tante cose, ma non in Albano.
Non in Albano. Crede però nel nodo banche che continua ad allarmare l'Europa.
Più che crederci lo registro.
Lo registro.
Nel senso che non si può fare a meno di registrarlo. Lo dicevamo la settimana scorsa, la riforma del MES in realtà è stata improntata soprattutto ad anticipare il ruolo del Fondo Salva Stati in un'anticipazione, in una previsione di accelerare moltissimo su il tema dell'unione bancaria e di tutto quello che comporterà la gestione degli NPL, comunque cioè dei crediti inesigibili legati alla crisi prodotta dal coronavirus. Tutti sono ben consci che ci sarà una discreta valanga di crediti inesigibili, soprattutto nei comparti che sono stati più colpiti dalla crisi, che continuano a essere colpiti, perché adesso il problema non è che sia risolto e che sia stato superato, anzi oggi le stime dicono che solo nel comparto dei ristoranti in Italia si prevede per il mese di dicembre una volatilizzazione del fatturato per ben 10 miliardi di euro, insomma cifre consistenti. Ora questa crisi si riverserà sulle banche e le banche dovranno fare i conti quindi con numeri pesanti e perdite legate a questi crediti inesigibili, molto diversi da quelli del passato, quando i crediti inesigibili erano prodotti dalla pessima gestione, a quella stessa che poi è finita anche nei tribunali, che ha portato molte banche a dare soldi a chi non aveva la capacità di restituirli, più per legami innominabili e per amicizie non certificabili che per realtà. In questo caso il volume appunto dei crediti inesigibili sicuramente tornerà a salire, ma qui c'è una novità importante, perché la Commissione ha deciso che darà vita a una banca dati europea sui crediti deteriorati per favorire il mercato secondario, che ci sarà una riforma del diritto fallimentare e soprattutto che si potrà dare vita alle bad bank nazionali. Era quello che voleva l'Italia già ai tempi della crisi, per esempio della Popolare di Vicenza, di Veneto Banca e ancora prima di MPS. La richiesta molto forte era quella di poter dar vita a una bad bank nazionale in pieno accordo con l'Unione Europea. Allora quell'operazione non fu possibile, anzi venne imposta la risoluzione, il default a carico anche dei risparmiatori, con le note vicende e violentissime polemiche che si aprirono. Adesso invece la Commissione punta a un vero e proprio sistema nazionale, come appunto si diceva, la creazione di bad bank sotto la regia sempre di Francoforte e della Commissione Europea, e questo dovrebbe evitare innanzitutto un andamento, evitare o ridurre il rischio speculativo degli avvoltoi che vanno a comprarsi gli NPL e poi provocano ancora più disastri sul mercato sull'economia reale. In secondo luogo dovrebbe ridurre gli effetti negativi sul sistema bancario, allontanando o riducendo il rischio di una stretta monetaria che in una fase come questa, dovuta allo shock pandemico, potrebbe essere devastante.
Ha citato il diritto fallimentare. Il diritto fallimentare, per intenderci, è quello che sbaglia tutto, quello che non ne azzecca una.
No, il diritto fallimentare sono le regole relative ai fallimenti.
Ah, ok.
No, no, grazie. Come bisogna regolare?
No, grazie per la spiegazione, perché poteva essere ambiguo, magari. Senta.
No, c'è una bella differenza tra l'Italia, l'Europa e gli Stati Uniti nelle gestioni fallimentari, e questo è da sempre considerato un problema molto rilevante anche per l'economia reale. E quindi modificare questa legislazione è effettivamente un problema molto serio.
Senta, l'ha sentito il terremoto ieri?
Sì, l'ho sentito.
Ah, no, pensavo che lei sentisse.
Non tantissimo, però l'ho sentito, sì.
Pensavo che registrasse solamente i terremoti sui mercati finanziari.
No.
Secondo me lei c'ha un sismografo a casa che registra tutti i terremoti sui mercati.
No, anche perché non c'è bisogno del sismografo, basta guardare alcuni indici. Per esempio, più avanti parleremo dei noli,
No, veramente? Non l'avevo neanche letta la scaletta. Grandissimo, il grande ritorno dei noli.
Esatto.
E beh, d'altra parte è Natale, torna una poltrona per due, tornano anche i noli, perfetto. L'importante...
No, non è legato a Natale, però...
Vabbè, è legato al rispetto della tradizione. Tornano i noli, fantastico, ma prima dei noli però c'è di nuovo l'orizzonte temporale del 2023, perché secondo il governatore di Banca Italia il PIL tornerà ai livelli pre-Covid non prima del 2023.
Sì, sempre quello, perché appunto è stato Visco due giorni fa a dire cose molto chiare. Non recupereremo i livelli del PIL pre-Covid prima del 2023, e ancora più tempo sarà necessario per tornare ai valori del 2007. Ricordiamolo che prima della crisi pandemica noi eravamo comunque sotto il PIL del 2007, cioè non avevamo ancora recuperato le perdite prodotte dalla crisi 2008-2009, quindi da questo punto di vista molto più indietro della media europea. Visco purtroppo su questo, ma credo con un notevole realismo, lo ha detto chiaramente, e ha anche detto che le risorse della Next Generation EU, come si chiama il piano approvato dal Parlamento, che noi banalmente chiamiamo Recovery Fund, possono dare uno sostegno per colmare i ritardi in diversi campi, ammesso che come dire, si riesca davvero a utilizzare questi soldi, perché più passano i giorni e più le polemiche all'interno della maggioranza sembrano allontanare la capacità di mettere a punto un piano che, come abbiamo visto già la scorsa settimana facendo un'analisi del documento ufficiale che era andato al Preconsiglio dei Ministri, che a questo punto non si sa se sia carta straccia o se rimanga valido, un piano che manca completamente di strategia e soprattutto rischia di essere sostitutivo di investimenti e non aggiuntivo rispetto agli investimenti che bisognerebbe fare per smuovere anche il PIL e l'occupazione nel nostro paese.
Senta prof, prima del prossimo punto in scaletta le faccio un indovinello simpatico che poi può raccontare agli altri amici economisti. È pronto? Qual è il governatore della Banca d'Italia che canta Alba Chiara?
Madonna, c'è un governatore di Banca d'Italia che canta Alba Chiara.
L'ha citato poco fa. Qual è il governatore?
Visco.
E quindi? Visco? Canta Alba Chiara?
Non lo so.
È facile.
E quindi?
Chi canta Alba Chiara? Non lo sa.
Lo sai che...
no, ah, cioè no, proprio mancano le basi.
No, come si dice, il rocker emiliano.
Il rocker di Zocca. Rossi di cognome?
Vasco.
E quindi il governatore della Banca d'Italia che canta Alba Chiara? L'ha citato prima.
Visco, ma cosa c'entra con Vasco?
E di cognome?
Rossi.
Visco Rossi, bravo!
Non l'ho capito. Sono un po'
come non l'ha capita Visco Rossi?
No, l'ho capita.
Vabbè, la racconti lo stesso, gli altri economisti che la capiscono. È bella, eh?
Va bene, lo farò.
Va bene. Ok, parliamo della Brexit.
Parliamoci della Brexit, perché secondo me sta diventando quasi un po' una barzelletta, cioè...
Infatti ha visto, era usata la freddura proprio per introdurre la barzelletta Brexit.
La barzelletta Brexit.
Che era tutto un filo conduttore.
In un momento come questo, una volta sarebbe stata la copertina, secondo me, in un periodo normale sarebbe stata la copertina di molti quotidiani, anche generalisti. Adesso è tutto relegato alle pagine internazionali dei quotidiani economici, come Sole 24 Ore e Annessi. Perché è una trattativa che è assolutamente incomprensibile, trattativa che persino sui tempi non si capisce realmente quale sia la scadenza, perché il Parlamento europeo ha detto che l'accordo deve essere raggiunto al più tardi entro la mezzanotte di domenica 21 dicembre, perché il Parlamento dice ha l'obbligo di ratificarlo, e quindi noi possiamo riunirci in sessione straordinaria per esaminare e votare il testo. Bruxelles dice ma no, non è detto, magari si andrà un pochino più avanti, il negoziatore capo Michel Barnier ha sottolineato gli aspetti positivi, e mentre da Bruxelles dicono sostanzialmente ma quali aspetti, da Londra, quali aspetti positivi, si va verso una uscita senza accordo, quindi nel gioco delle parti risulta assolutamente incomprensibile. A questo punto la scadenza di domenica secondo me non è realistica, per l'ennesima volta il Parlamento europeo si prende, come dire, un schiaffone dal punto di vista formale da parte della Commissione europea, e quindi è molto probabile che questa trattativa possa andare avanti ad limitum, addirittura fino proprio alla scadenza, alla prossimità del 31 dicembre, cioè di quando effettivamente ci sarà l'uscita formale dall'Unione Europea dell'Inghilterra. Per ora invece vanno molto bene le trattative tra Stati Uniti e Gran Bretagna, anche questo probabilmente per effetto dei cambi alla Casa Bianca, anche se Trump, come è noto, era in buoni rapporti con Boris Johnson. Stanno negoziando un mini accordo commerciale per ridurre i dazi che sono imposti reciprocamente sullo sfondo della controversia Boeing Airbus, come quelli sul bourbon americano e sul whisky scozzese, almeno questo è quello che emerge negli incontri virtuali che si sono svolti online tra appunto il rappresentante americano per il commercio e quello britannico.
Ecco, a proposito di commercio, da due minuti devo mandare la pubblicità, quindi adesso la mandiamo, però si prepari, perché intanto le chiedo, poi hai il tempo di pensarci, anche eventualmente di chiedere l'aiuto ad altri economisti, qual è il liquore preferito dalla Commissione Europea? Ci pensi, eh? Poi mi risponde più tardi. Il liquore preferito dalla Commissione Europea. È d'accordo se poi ripartiamo con il Mattia Bazar?
Ma anche no, però fai tu.
Però sì, perché ormai sì.
Perché avrei già messo in scaletta, già pronta nel computer, quindi va bene,
a tra poco. Il liquore preferito dalla Commissione Europea, ci pensi?
Yeah.
minuti, 5 minuti dopo le 9, la domanda fatale, il quesito che comanda il mondo. Mi ami o no, vero prof?
Sì, vero, vero.
Vero, vero, vero. Ci ha pensato?
Sì, ma francamente non ho.
Non le è venuto in mente niente. Ma non ha chiesto aiuto in famiglia, magari?
Mi è venuto in mente solo il vino nell'epoca, come dire, del presidente della commissione, notoriamente molto appassionato del vino di buona qualità.
No, niente a che fare con la First Roscan, che tra l'altro adesso è raccontato anche.
No, non mi riferivo alla Roscan, il presidente della commissione europea, Juncker.
Ah no, Juncker, giusto. No, stavo pensando alla Roscan perché adesso è uscita
Roscan,
la serie su Netflix.
È un bellissimo docufilm, sì.
Sì, che non ho visto, ma pare che sia bello. Comunque.
L'ho visto.
Comunque per aiutarla in modo che
non
così la
neanche un minuto.
Sì, dicevo per aiutarla così che poi possa magari a Natale o Capodanno raccontarlo in modo consapevole agli amici economisti. La domanda era: qual è il liquore preferito della Commissione Europea? Mi dica come si chiama il commissario europeo? L'ha citato anche prima.
Il vecchio presidente era Juncker.
No, ma quello che hai citato prima, Michel
Barnier.
E quindi il liquore preferito alla Commissione Europea è il
Gran Barnier.
Bravo, vede che ci è arrivato stavolta.
Come no, certo.
Molto bene.
Se ci sentono i francesi, credo che avrebbe, se ci sentissero i francesi avrebbero un altro motivo per comprarsi tutto pure Radio Popolare
perché... adesso vabbè
Marnier è considerato un liquore importante dai produttori del cognac.
Guardi, francamente non lo so, io sono astemio, quindi sono andato anche a controllare su Google se era davvero un liquore perché potesse sostenere l'importante architettura interrogativa dell'indovinello che le è stato fatto. Ma torniamo alla scaletta, il mercato dell'auto che cade del 28%.
Sì, il mercato dell'auto italiano chiuderà con una perdita di volumi del 28%, 1,38 milioni di nuove vetture immatricolate. Francamente in un anno come questo sarebbe poco da lamentarsi, ma come è noto i automobilistici non sono mai contenti e quindi continuano a fare una pressione spaventosa sul governo per gli incentivi al settore auto, che dovrebbero costare ormai complessivamente ben 370 milioni di euro. In questi 370 vengono assorbiti i 120 milioni che dovevano essere destinati a sostenere la vendita di auto elettriche e ibride plug-in. Per la prima volta arriva persino la rottamazione per i veicoli commerciali. Questa poi è particolarmente in contrasto con le indicazioni dell'Unione Europea. Sempre in settimana è arrivato l'annuncio che Bruxelles vuole vietare la vendita di veicoli commerciali alimentati a diesel nel 2040, probabilmente con alcuni paesi che anticiperanno e di molto anche questa scadenza. Abbiamo già detto un paio di settimane fa della incredibile scelta della Gran Bretagna, certo fuori dall'Unione Europea, ma è un segnale comunque molto importante per il mercato, che intende vietare il diesel, la vendita vettura a combustione interna a diesel nel 2025, cioè domani mattina, e addirittura nel 2030 di tutte le vetture a combustione interna, cioè in Inghilterra si potranno vendere solo e esclusivamente vetture elettriche o a idrogeno, perché anche quelle ibride potrebbero essere bandite dal mercato in un arco temporale ristrettissimo, perché 9 anni per il settore automobilistico è veramente poco. Ma tant'è, invece noi come al solito usiamo risorse pubbliche di cui ci sarebbe grande bisogno in tanti altri comparti per sostenere l'industria automobilistica e soprattutto lo svuotamento dei parcheggi delle auto invendute, che sono oggi collocati appunto in diverse parti del paese.
Siamo pronti al grande ritorno?
Sì, certo.
Andiamo?
Andiamo.
9-10 minuti. Uno dei temi prediletti dal professor Andrea Di Stefano, uno dei temi più amati dagli ascoltatori del Giorno delle Locuste, a sorpresa nell'ultima puntata dell'anno, eccolo qua, sta per ritornare niente po' di meno che il grande, grandissimo tema dei Noli. E allora, professor Di Stefano, eccoci qua. Sono tornati i Noli, rincarati del 118% nell'ultimo anno, e la situazione non migliorerà prima del prossimo febbraio. Notizie tremende sul fronte dei Noli.
Tremende no, ma sicuramente interessante. Capire qual è la dinamica del commercio internazionale. Era da anni che non costava così caro importare e esportare merci via mare. Ieri è stato raggiunto un nuovo picco. Il nolo medio per una spedizione dal porto di Shanghai a quello di Genova ha raggiunto i $6,661 per container, appunto il più 181% se comparato a 12 mesi fa. Non se la passano meglio nel nord Europa, dove il costo del nolo Shanghai-Rotterdam è a $6,503 per container e più 225 rispetto ad un anno fa. Quindi la situazione è destinata a protrarsi almeno fino al capodanno cinese, al febbraio del 2021, e secondo il Container Equipment Forecaster il 2020 si chiuderà con un lieve calo di container trasportati via mare, -1,1%, mentre imbarco e sbarco nei terminal portuali dovrebbe fettere del 3,3%. Perché è così importante guardare ai noli? Perché ovviamente in un'ottica di economia globalizzata l'andamento dei noli, e quindi del trasporto attraverso via mare, attraverso i container, è un parametro fondamentale che può innescare delle dinamiche inflazionistiche sul mercato. In questo caso in particolare c'è una mancanza di contenitori, e questo risulta francamente un po' incomprensibile, ma soprattutto c'è la scarsa capacità di stiva delle navi porta container, perché in alcuni casi alcune navi sono state fermate dalla pandemia e è stato volutamente scelto di restringere il perimetro appunto delle disponibilità per far aumentare i prezzi, e i prezzi sono aumentati appunto a dismisura, con ripercussioni molto importanti in alcuni comparti del commercio. In particolare, ovviamente, dentro questa spinta c'è un ruolo fondamentale dell'andamento dell'e-commerce, che ha avuto l'esplosione scontata, ma è prevedibile con la vicenda pandemica.
Senta, prof, ma cosa le dice sua moglie quando la sera cerca di attrarre la sua attenzione e lei invece è perso nel suo grande database dei prezzi dei noli?
Ne parlo assolutamente.
Prego?
Ma non gliene parlo neanche, cioè, secondo te?
No, no, certo, meno male che non gliene parlo, no, ma dicevo.
Detta ai lavori.
No, 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 certo, ma mi domandavo appunto come cercasse di sottrarla alle spire dei prezzi dei noli del porto di Shanghai, magari per fare altro, che è più divertente. Vabbè, insomma, ne parleremo nel 2021. In generale, la pandemia, diceva, sta facendo esplodere l'interesse per tutto quello che riguarda la logistica delle merci.
La logistica delle merci, c'è un vero e proprio boom nel mercato del real estate per tutto quello che riguarda appunto il tema logistica, dai capannoni ai sistemi di movimentazione, diciamo, robotizzata, elettronica all'interno dei centri, la dinamica dei centri intermodali, ovviamente l'intelligenza artificiale, anche le previsioni sui robot, che hanno avuto una frenata nel corso, la vendita di robot ha avuto una frenata nel corso del 2020, è previsto una crescita del 16,6% nel 2021, perché la movimentazione merci, con tutto quello che comporta, quindi incremento dell'impatto ambientale legato alla movimentazione e bassissimi livelli delle retribuzioni degli operatori addetti, che crescono in continuazione ma che ovviamente fanno sostituire lavoratori di altri settori con contratti ben più favorevoli e con retribuzioni ben diverse, questa dinamica complessiva porta anche appunto a una maggiore automazione nei sistemi di movimentazione delle merci all'interno di questi centri della logistica. È di questi giorni la notizia abbastanza sorprendente che Amazon sta addirittura cercando parcheggi auto a disposizione per poter utilizzare i parcheggi automobilistici come un sistema per sostanzialmente stipare il trasferimento delle merci, usarli come centri logistica territoriali, perché la domanda è talmente forte che non sono sufficienti gli investimenti che sono stati fatti in questo comparto, che comunque in Italia sono stati anche in Italia molto consistenti, ma appunto non bastano rispetto a questa domanda in forte crescita della movimentazione delle merci nel commercio, nel settore dell'e-commerce.
Le 9:16 minuti, e qua il professor Di Stefano mi entra in modalità Paolo Fox facendo l'oroscopo per le cosiddette FANG, Facebook, Google, insomma i colossi del digitale, che avranno, dice, un 2021 all'insegna degli studi legali.
Ma sì, prevedo un boom di spesa nel comparto appunto legale, in particolare per quanto riguarda la gestione delle vertenze con le autorità antitrust e con le autorità che regolano il commercio a livello mondiale, perché la notizia di due giorni fa, francamente, che ha lasciato un po' tutti molto sorpresi, è che ci sono la bellezza di 9 stati americani che sono pronti a portare davanti all'antitrust anche Google. Prima avevamo detto già la scorsa settimana che la vertenza con l'antitrust statunitense riguardava ben 47 stati e il Dipartimento della Giustizia. Per quanto riguarda invece il comparto della pubblicità su Facebook, adesso si aggiunge anche Google, e poi c'è la minaccia delle sanzioni da parte dell'Unione Europea sempre nei confronti dei colossi, in particolare Facebook, Google, ma anche in parte Amazon e Microsoft. L'Unione Europea ha sostanzialmente minacciato che se si accerteranno posizioni economiche dominanti nei comparti nei quali operano, si va verso sanzioni fino al 9-10% del fatturato dei colossi, appunto delle piattaforme del capitalismo digitale. Quindi c'è un'offensiva a livello internazionale molto consistente, che potrebbe produrre degli effetti rilevanti in un comparto che nel frattempo in borsa è cresciuto tantissimo nel corso del 2020, trascinato dalla pandemia e trascinato dall'utilizzo del digitale come modalità di connessione dominante rispetto a tutte le varie fasi di lockdown.
Senta, visto che ha citato Facebook, vuole fare una cosa bella?
Sì, cosa?
Ce l'ha presente la sua maestra di yoga, quella che le offriva le lezioni di yoga?
Sì,
di averla tra le sue mani. Dice Facebook dice Facebook che compie gli anni, vuole farle gli auguri?
Ah sì, auguri.
Auguri.
Non so come si chiami, ma auguri alla maestra di yoga, volentieri.
Va bene.
Mi piace figo e con la lucane che Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità. Mi piace figo e con la lucane che Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità, per carità.
Non si preoccupi, tra poco c'è tempo per fare i tirabassi, ma intanto, dopo l'attesa rubrica Noli, andiamo con l'ancor più attesa rubrica Veneto. Prego, professore.
Beh, non potevamo che concentrare la nostra attenzione su un passaggio che a questo punto è uno degli ultimi passaggi nel processo in corso per il crack della Popolare di Vicenza, perché solo due giorni fa è arrivata la richiesta ufficiale della Procura nel procedimento. La Procura ha chiesto al Tribunale di condannare Gianni Zonin, il famoso presidente della Banca Popolare di Vicenza e padre padrone dell'istituto, a ben 10 anni di carcere. Difficile che Zonin faccia anche solo un giorno, perché oggi ha 82 anni, ma bisogna ricordare che quando diventò presidente aveva 58 anni, un'azienda di vini sulle spalle, e da quel momento, da quando appunto è andato alla presidenza della Popolare di Vicenza, sono passati 24 anni dall'assemblea dei soci che lo incoronò come appunto alla guida del Popolare di Vicenza e che lui ha trasformato in una vera e propria cavalcata incurante dei conti e dell'andamento della situazione economica della banca, arrivando appunto a una perdita che si stima complessivamente potrebbe aggirarsi intorno ai 7-8 miliardi di euro. Zonin, che è stato il protagonista delle cosiddette operazioni baciate, cioè le operazioni illecite, che solo quelle sarebbero pari a 1 miliardo di euro, praticamente i clienti venivano finanziati per acquistare azioni della stessa banca, in questo modo per tenere sotto controllo l'assetto proprietario della Popolare di Vicenza. Zonin, che bisogna anche dire, in questo modo si ascrive la conclusione di un periodo storico e la distruzione dell'immagine delle banche popolari in Italia, che tanto avevano fatto per il settore del credito. Tutto questo è partito da Vicenza e poi si è esteso anche a livello nazionale con le acquisizioni, alcune anche molto discutibili, come quelle fatte in Sicilia per ragioni di potere e di relazione non trasparente con diversi soggetti del mondo economico e del mondo finanziario. Adesso arriva questa richiesta di condanna, vedremo cosa succederà nel 2021, la sentenza probabilmente non prima del mese di febbraio.
Copassa i vecchi, copassa i voce, pare che trema, parpinghe roce, e sore si regna sincere, e pendenere, che no caità, e sore si regna sincere, e pendenere, che no caità.
Ma c'è la strenna di Natale con tutte le migliori canzoni della rubrica Veneto? Non ci ho pensato.
Non lo so, no, non ci ho pensato.
Mannaggia, secondo me vendeva un botto.
Mi affido a te.
Ho capito, non è che posso sempre pensarci io. Anche lei ogni tanto faccio...
Io faccio altro.
Faccio uno sforzo di immaginazione.
Ho capito, ma io sono rimasto colpito dall'immaginazione degli impiegati di Becciu.
Ho capito, finché si perde lì con i tirabassi gli impiegati di Becciu non faremo mai strada nella vita. Vabbè, niente, abbiamo perso un'altra occasione, ci parli di Becciu, dei tirabassi, che poi chiudiamo tra 2 minuti e mezzo.
Bisogna dare adito a Emiliano Fittipaldi di offrirci oggi uno spaccato eccezionale sulle colonne di Domani, sacchi di monete d'oro e di contanti, monete d'oro appunto anche di vari paesi, questi sono quelli che la Guardia di Finanza ha trovato a casa di Fabrizio Tirabassi e del padre dello stesso Tirabassi. Complessivamente, dopo un mese che hanno pesato sacchi d'argento e monete d'oro su bilance speciali, è arrivata una prima stima. L'ex economo della Segreteria di Stato, indagato per corruzione, peculato e abuso d'ufficio nell'inchiesta che coinvolge la Santa Sede, che ha portato alla destituzione del cardinale Becciu, avrebbe messo assieme un patrimonio di pari a 8,2 milioni di euro. Le foto appunto che sono state pubblicate oggi dal Domani mostrano migliaia di monete in sacchi di juta da decine di chili, blister con dobloni e mazzi di banconote per oltre 620 mila euro, un qualcosa che ricorda alcuni pezzi di Gomorra più che di un impiegato della segreteria dell'economato della Segreteria di Stato Vaticana. Questa è una delle ipotesi di lavoro. Secondo i Tirabassi, queste mazzette da 50 euro sarebbero frutto dei risparmi di una vita, e anche l'interesse numismatico è una passione che viene coltivata da molto tempo. Certo, 9 milioni di euro facendo in monete d'oro, facendo il funzionario di un dell'economato della Segreteria di Stato, decisamente poco credibile. Il rischio però è che in tutta questa vicenda appunto i Tirabassi diventino come dire lo specchietto per le allodole. quelli su cui sparare ad alto zero senza andare poi a capire bene il ruolo invece di altri finanzieri e delle motivazioni per le quali Becciu e la sua squadra si sono affidati nel corso degli anni a una serie di soggetti impresentabili, arrivando a portare in cassa il buco sul famoso palazzo di Londra in Sloan Road, che sembra sia costato in termini monetari alcune centinaia di milioni di euro alle casse del Vaticano.
Si è fermato giusto in tempo, perché siamo in chiusura, come ha potuto intuire dalla sigla che intanto era partita. Prima di salutarci, l'ultimo indovinello al volo: qual è il sacco più usato a Salt Lake City? Lo ha citato poco fa.
Utah.
Il sacco di Utah, bravissimo, bravissimo. Vedi che alla fine poi ingrana, basta darla in là e poi tac. Bravo, bravo prof. Allora facciamo così, visto che è l'ultima puntata dell'anno, non salutiamoci così sbrigativamente. Facciamo che la ospito giovedì mattina nell'ultima puntata del Demone del Tardi e facciamo i saluti un po' meglio. Ok, bravo, bravo prof. Allora l'appuntamento anche col professor Di Stefano, giovedì mattina 24, vigilia di Natale, ultima puntata del Demone, saluti del giorno delle locure. Insomma, ci vediamo tutti lì. Intanto buon weekend ascoltatori, arrivederci prof, alla prossima settimana.
Alla prossima settimana, arrivederci a tutti.
Andiamo, per oggi è finita. A domani, no, a domani, a martedì. Ciao.